Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato stiamo insieme fino alle 11:30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo a Gaza con la terza e ultima puntata della nostra rubrica Diario da Gaza. Iniziamo poi un percorso che ci porta verso l'8 marzo, lo facciamo con un'intervista alla figlia di Gisèle Pelicot, la donna che forse più di tutte in questo anno è diventata un simbolo delle lotte femministe. E poi in chiusura andremo in Groenlandia, un luogo poco conosciuto ma che nelle ultime settimane è stato sulla bocca di tutti per via di un certo Donald Trump. Prima però partiamo da qui.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's exactly what
you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel.
Questo che sentite lo riconoscerete, ne abbiamo già parlato tanto da ieri sera, è un estratto del duro scontro che c'è stato nello studio ovale della Casa Bianca tra Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Uno scontro senza precedenti in cui Vance e Trump hanno attaccato Zelensky in modo molto aggressivo, mandando all'aria tutte le convenzioni della diplomazia. Non è però di questo che vi voglio parlare oggi, in questo momento infatti è stata la ciliegina sulla torta di una settimana iniziata con il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, una settimana in cui però le vittime della guerra sono completamente sparite dai media, dal discorso pubblico. Gli anniversari solitamente sono un momento, se volete anche un pretesto giornalistico, per parlare delle persone, vittime, sfollati, feriti, condizioni psicologiche. E in questa settimana invece per tutto questo non c'è stato praticamente spazio, tutto il mondo ha parlato solo di una cosa, minerali. Mentre gli ucraini facevano faticosamente il conto con le loro ferite, interiori ed esteriori, il mondo parlava dell'accordo che teoricamente sarebbe dovuto essere firmato ieri, ma che, visto come è andato l'incontro, non è stato siglato. Sfruttamento dei minerali presenti in Ucraina in cambio di protezione. Questo prevedeva l'accordo e su questo tutti noi ci siamo concentrati. Chiaramente era ed è un tema fondamentale da un punto di vista geopolitico, ma nell'epoca storica in cui viviamo e vista la china che il mondo sta prendendo, bisogna sforzarsi di ricordare sempre che dietro alla geopolitica ci sono delle persone che soffrono e che meritano quantomeno di essere raccontate. Questa è Family and Friends, il nuovo brano dell'artista francese OK Lou, una musicista giovanissima che sta portando avanti una battaglia contro la dittatura di Spotify. Adesso andiamo a Gaza, come vi anticipavo, andiamo a Gaza con la terza e ultima puntata della nostra rubrica Diario da Gaza, a cura di Yara Abushab. Oggi Yara ci parla di un suo caro amico, Sami.
Raccontare questa storia non è facile. Sami non è solo un amico per me, è un fratello. Abbiamo condiviso sogni, speranze e il desiderio di costruire un futuro migliore. Ma mentre io sono riuscita a uscire da Gaza, lui è rimasto intrappolato in una realtà che nessuno dovrebbe vivere. E questa è la sua storia. Il 7 ottobre 2023. Sami era a casa quando tutto è iniziato. Ha sentito la paura stringergli il petto, per sé, per la sua famiglia e per tutto ciò che aveva costruito. Nei mesi successivi è stato costretto a sfollare più volte, spostandosi dal nord al sud, poi al centro della striscia, poi ancora a sud, in un ciclo senza fine, dove la speranza sembrava un miraggio sempre più lontano. Io ricordo cosa significava cercare di chiamare Sami e non riuscire a raggiungerlo. Il telefono squillava a volte, o peggio, non c'era alcun segnale. E ogni volta pensavo al peggio, perché Sami era uno degli ultimi amici rimasti nel nord e la paura per la sua vita mi consumava. Sami in un anno è cresciuto più di quanto chiunque dovrebbe. Anzi, non solamente la guerra l'ha fatto crescere così, ma anche il fatto che suo padre e uno dei suoi fratelli erano usciti da Gaza per lavoro pochi giorni prima della guerra, rimanendo bloccati fuori. E così Sami si è ritrovato improvvisamente responsabile di sua madre e delle sue tre sorelle. Lui mi ha detto che lui ha dovuto essere la guida, la protezione e la speranza. Eppure, anche quando avrei dovuto essere io a dargli la forza, era lui a sostenermi. Non so cosa avrei fatto senza di lui veramente, perché con la sua anima luminosa, il suo ascolto sempre pronto e il suo modo di allegrire anche i momenti più bui, Sami è stato il mio rifugio. Eravamo 10 amici, 10 studenti in medicina. Ci siamo conosciuti al primo anno, 2019, e siamo rimasti uniti come una famiglia. Andavamo al mare insieme, giocavamo, studiavamo, festeggiavamo, piangevamo, ci sostenevamo a vicenda e siamo cresciuti insieme. Avevamo 18 anni quando siamo cresciuti e oggi ognuno ha 23-24, ma sono 24 pesanti. Noi immaginavamo un futuro da medici insieme, ma oggi questa famiglia è sparsa su 3 continenti diversi, di una striscia in cui il più lontano abitava una passeggiata di 20 minuti, oggi ci troviamo in tre continenti diversi. Ricordo anche quando dicevo ai miei genitori, credo di aver trovato la mia seconda famiglia e anche dicevo che farò di tutto per non perderla. E loro rispondevano, non dire così, non puoi sapere cosa succederà. E forse loro sapevano già tutto, forse hanno vissuto la stessa cosa con i loro amici, conoscevano il destino che attende ogni palestinese, perché questa è la Palestina, un continuo circolo di passato e futuro, di vite spezzate e sogni ostinati e resistenza. Questa è la mia storia, la storia di Yara e la storia di due amici che porto nel cuore. Ma se volessi raccontarvi la storia di tutti i palestinesi o solo di tutti i Gazawi, mi servirebbero 2 milioni di sabati. E se volessi solo leggere il nome di chi è stato ucciso dal 7 ottobre fino ad oggi, mi servirebbero più di 70.000 sabati. Ma loro non sono solo numeri. Ognuno aveva una storia. Ognuno aveva un passato e un futuro. Ognuno aveva sogni, desideri, una famiglia e amici. Ognuno aveva un mondo intero dentro di sé.
Settimana esatta sarà l'8 marzo, noi apriamo adesso la strada verso l'8 marzo, lo facciamo con le parole di Caroline Darian, la figlia di Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot la conoscerete ormai, la donna che ha lottato con forza e dignità in Francia, in tribunale, per far sì che ciò che è successo a lei non succedesse ad altre donne. Gisèle Pelicot infatti per anni è stata violentata da suo marito e da decine di altri uomini ai quali il marito la offriva dopo averla drogata. Gisèle Pelicot è diventata un simbolo e insieme a lei nella lotta si è unita anche la figlia Caroline Darian e la nostra Luisa Nannipieri l'ha intervistata.
In questi anni Caroline Darian ha fatto della lotta contro la sottomissione chimica, cioè il fatto di drogare una persona per abusare di lei, una battaglia personale. Prima di fondare un'associazione e di spendersi per far sentire la voce delle vittime, ha anche scritto un libro, pubblicato da pochissimo in Italia, con il titolo «E ho smesso di chiamarti papà», in cui condivide la sua versione del caso Pelicot. Sotto forma di diario personale, tenuto per circa un anno, racconta infatti come ha saputo che suo padre aveva drogato, abusato e messo a disposizione di altri uomini sua madre Gisèle, e di che effetto tutto ciò ha avuto sulla sua famiglia. Le abbiamo chiesto come mai ha deciso di pubblicare questa storia, la vostra storia.
J'ai commencé à écrire très vite au moment de la révélation des faits en fait.
Ho iniziato a scrivere molto rapidamente quando i fatti sono venuti alla luce in effetti. Avevo bisogno di scrivere per prendere le distanze da quello che era successo e per permettermi di digerire o forse integrare la violenza di tutto ciò, perché è stato davvero un fulmine a ciel sereno. Non ci siamo accorti di nulla, non avevamo notato nulla. Da un giorno all'altro siamo stati, la nostra famiglia è stata letteralmente distrutta, polverizzata. Quindi avevo davvero bisogno di mettere le cose nero su bianco per distanziarmene e metterle in prospettiva. In realtà, l'idea di pubblicare questa storia è nata molto presto, perché ero profondamente convinta che quello che c'era successo non fosse solamente una squallida notizia di cronaca. Era senza dubbio una storia che poteva parlare ad altre vittime. Devo dire che ero abbastanza convinta, non dico del fatto che ci fossero altre vittime che avessero subito una violenza pari a quella inferta a mia madre, ma che questo modo di operare fosse in realtà molto più comune, molto più utilizzato di quanto si pensi. E in effetti per me pubblicare questo libro è stato un po' come pubblicare una sorta di manifesto per dire: ecco, questa cosa esiste, svegliatevi, siate più vigili.
Per dire, voilà, ça existe, réveillez-vous, redoublez de vigilance.
Il percorso che ha portato sua madre a decidere di avere un processo pubblico è stato lungo ed è passato per la consapevolezza che non è possibile aiutare le vittime se per prime ci si vergogna di esserlo. Ma, ci dice nella prefazione, è stato anche un po' merito della sua azione mediatica. In che senso?
Je pense qu'elle a eu le temps pendant ces quatre dernières années d'intégrer le fait que il fallait qu'elle parle.
Credo che negli ultimi quattro anni abbia avuto il tempo di accettare il fatto di dover parlare. Questo primo libro è stato anche, credo, un modo per farle capire quanto fosse importante che parlasse, dando voce in modo forte e chiaro a un certo tipo di messaggi. Aprire le porte di questo processo, ne sono stata convinta fin dall'inizio, era fondamentale. Per lei è stata una realizzazione recente che risale al marzo 2024. Ovviamente la decisione è stata sua. sua, ma credo che abbia iniziato a rendersi conto del fatto che la sua storia poteva interessare e che avrebbe potuto aiutare le persone quando è uscito il mio primo libro. Probabilmente questa cosa l'ha aiutata a decidere per un processo pubblico o in ogni caso a legittimare la sua scelta. Mi ha anche detto quanto pensasse fosse davvero importante per lei esprimersi pubblicamente su un tema che avevo sollevato io stessa quasi 3 anni prima.
C'était important de prendre la parole sur un sujet que j'avais moi-même levé presque 3 ans auparavant.
Pensa che alla fine il processo Pellicot abbia cambiato la società francese?
Je pense qu'il y a une prise de conscience, un sursaut collectif.
Credo che ci sia stata una presa di coscienza, una scossa collettiva. Dire che questo processo abbia cambiato profondamente le cose non credo che possa succedere davvero in questo modo. Certo, credo che ci sia stato un risveglio, una presa di coscienza da parte di alcune donne e anche di alcuni uomini. Ma dire che questo abbia cambiato radicalmente le cose credo che oggi sia un po' presto per dirlo. C'è ancora molto da fare perché le vittime parlino, perché si sentano legittimate a farlo. C'è ancora molto da fare per formare gli operatori sanitari, per educare i professionisti e tutti coloro che lavorano all'interno del sistema giudiziario, della polizia e di chi oggi si occupa di assistere le vittime. Soprattutto per quanto riguarda il fenomeno della sottomissione chimica, credo che la strada da percorrere sia ancora molto, molto lunga. E poi, per quanto riguarda la cultura del consenso, siamo ancora molto lontani in termini di educazione e acculturazione quando si tratta dei nostri ragazzi. È un vero problema. Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo.
Ça pose une vraie question. On est encore très loin du compte.
Sono stati dei giorni, appena prima che Trump si insediasse alla Casa Bianca e subito dopo, in cui la Groenlandia era sulla bocca di tutti. Trump infatti ha detto, e non l'ha poi mai smentito in questo mese di presidenza, di volersela comprare. Questo ha scatenato diverse reazioni in Danimarca, perché la Groenlandia fa parte dello Stato danese, ma anche e soprattutto tra i groenlandesi. Di Groenlandia però sappiamo ben poco, al di là anche qui della geopolitica. Oggi proviamo a portarvi lì, a raccontarvi un po' i problemi, le difficoltà della popolazione che è in maggioranza Inuit. E lo facciamo tramite un libro, si intitola La Valle dei Fiori, in Italia è edito da Iperborea, un romanzo che tratta un tema delicatissimo per la Groenlandia, ovvero il suicidio. L'autrice del libro è Niviak Corneliusen, noi l'abbiamo incontrata a Milano durante il festival I Boreali, appunto della casa editrice Iperborea.
È iniziato tutto negli anni 50. Prima del 1950 non avevamo nessun problema con i suicidi. Se guardiamo le statistiche, il tasso cresce drasticamente dopo il 1955. Se fossimo nelle statistiche mondiali, e non lo siamo perché non siamo un paese, siamo meno di 100.000 abitanti, saremmo il paese con il tasso di suicidi più alto al mondo. È iniziata negli anni 50, quando siamo entrati a far parte dello Stato danese. In teoria dovevamo essere considerati uguali alla popolazione danese, ma non è successo. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'è stata una veloce e drastica industrializzazione della nostra società. Sono successe molte cose. Le persone si sono trasferite nelle città per lavorare in fabbrica. Hanno dovuto lasciare le loro case, le loro famiglie e le loro vite. Molte donne sono state sterilizzate dal governo danese perché non volevano più bambini Inuit. Sono successe molte cose traumatiche. Allo stesso tempo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si è aperto il mercato e l'alcol è arrivato nella nostra società. Sono cresciuti la violenza, gli abusi sessuali e sono arrivati i suicidi. Da allora però sono passati 70 anni e noi non abbiamo realmente affrontato il problema dei suicidi come una questione prioritaria. E per questo motivo è così normalizzato. Crescere senza parlarne, senza fare domande. Ho perso tante persone per suicidi e nessun insegnante ci ha mai insegnato a parlarne. Nessun insegnante ci ha mai parlato. I nostri genitori non ce ne hanno mai parlato e noi non ne abbiamo parlato nei nostri gruppi di amici. Quindi cresci quasi pensando che sia una causa normale di morte. Mm.
E ora com'è la situazione? Perché nel libro il tuo personaggio cerca aiuto, ma nessuno l'ascolta. È ancora così oppure va meglio?
Forse un po' meglio, ma non molto. Dobbiamo fare molti cambiamenti nel nostro sistema. Credo che ci sia bisogno di una sorta di rivoluzione. Noi non abbiamo abbastanza psicologi. Gli unici che abbiamo, danesi, che stanno per un paio di mesi o al massimo un paio d'anni e poi tornano in Danimarca. È un grande problema. Il sistema sanitario non funziona e soprattutto è molto danese. C'è una lunga fila di attesa per ottenere aiuto. Ma so che politicamente le persone sono più aperte a trovare soluzioni che funzionano nella nostra società. Ci sono state strategie per abbassare questi numeri, ma non si può fare in una settimana. È molto complicato. Conosco ancora molte persone giovani che hanno bisogno di aiuto e non lo ottengono e non lo otterranno mai.
Quando lei va in Danimarca non viene accolta, le persone sono razziste nei suoi confronti ed è molto chiaro il retaggio coloniale. È un'esperienza comune per i ragazzi e le ragazze che vanno a lavorare o studiare in Danimarca?
When they travel like for study or work to Denmark.
The Danish people don't recognize.
I danesi non si rendono conto che possono essere razzisti. Se chiedi a una persona danese se c'è razzismo verso i groenlandesi, la maggior parte di loro dirà no. Ma è un fatto che c'è molta discriminazione e diseguaglianza tra i nostri due popoli e i nostri due paesi. Nel sistema, nelle leggi, è tutto sbilanciato. Ad esempio, c'è appena stato un problema con le madri groenlandesi che si trasferiscono in Danimarca e partoriscono in Danimarca. A tutte le neomamme viene fatto fare un test su come è l'attaccamento con il bambino, come la madre parla al neonato. Ma è un test molto danese, basato sui valori e cultura danese. Le madri groenlandesi hanno un modo completamente diverso di comunicare, idee diverse su cosa voglia dire essere un buon genitore. Quindi le madri groenlandesi hanno fallito questi test e sono stati portati via i bambini. Centinaia di bambini vengono allontanati dalle loro madri groenlandesi in Danimarca. Il sistema è razzista, è un razzismo strutturale, lo vedi anche per strada, specialmente di notte. È un grande problema perché ci divide molto più di quanto ci unisca, perché viviamo in un'epoca così fragile, enormi nazioni sono interessate al nostro paese, alle nostre risorse, ai nostri minerali, e quando il governo danese non riconosce le cose che ha fatto alla Groenlandia e continua a difendersi, il problema è grande.
It's very problematic.
But and the civic society, I don't know, is
very. E la società civile? C'è un movimento in Groenlandia che parla di questi temi oppure, come hai detto, la società è troppo frammentata?
Too much fraction.
There are a lot of Greenlandic voices that are very strong.
Ci sono voci groenlandesi molto forti che combattono contro il razzismo e le diseguaglianze nella nostra società. Ad esempio, in Groenlandia le persone che guadagnano di più sono i danesi che vivono in Groenlandia. Quindi penso che sentiamo un'unità quando combattiamo il razzismo e le ingiustizie. Ma ci sono anche molte divisioni nelle nostre piccole comunità, tanti diversi punti di vista. Ma negli ultimi mesi, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha provato a comprarci di nuovo, e ci sono stati anche molti problemi con il governo danese, nella nostra società è cresciuto moltissimo l'odio, l'oscurità e l'amarezza. È davvero spaventoso. Penso che per combattere il razzismo bisogna agire principalmente per amore. Ma questo non è il caso di molte voci groenlandesi molto forti.
Some Greenlandic voices that are very strong.
So, because you mentioned the elephant in the room.
Hai citato Trump e abbiamo parlato delle questioni postcoloniali con la Danimarca. Tra poco, l'11 marzo, ci saranno le elezioni per il Parlamento groenlandese. Che cosa vogliono davvero i groenlandesi?
Greenland people want.
Penso che tutti i partiti politici siano favorevoli a diventare una nazione indipendente. Penso che sia un processo al quale non si può girare attorno. Ne parliamo da tanti anni e le persone vogliono avere il potere e il controllo sul nostro paese, senza l'influenza del governo danese. Ma credo che molte delle dichiarazioni di questi giorni siano poco realistiche. Quelle dei partiti che dicono che vogliono diventare indipendenti subito, questa è un'esperienza spaventosa. Penso che comunque sarà un evento storico, cambierà tutto quello che abbiamo conosciuto per tutta la nostra vita. Non ho idea di cosa succederà, ma credo che per le prossime generazioni sarà una fase molto complessa. Potrebbe andare sia in un modo che nell'altro. So che la maggior parte delle persone vogliono l'indipendenza, ma a quale livello non so.
But in which level I'm not really sure.
La tua protagonista è anche una donna queer, e anche se non è il tema principale del libro, ma come è vista l'omosessualità nella società groenlandese?
Cambia molto da un posto all'altro. Ovviamente, come in ogni altra società, è molto più difficile essere gay o essere diversi. Ad esempio, nei piccoli villaggi dove ci sono pochi abitanti, non è che puoi andare in un bar gay. Ma comunque abbiamo tutti i diritti, il matrimonio gay, possiamo adottare e tutti i partiti sono a favore della comunità queer. Non c'è un politico che sia contrario, il che è davvero fantastico. So che per gli uomini è un po' più difficile perché c'è questa idea dell'uomo forte che si occupa della famiglia, virile, cacciatore, ma in realtà non abbiamo problemi con i crimini d'odio. Quando c'è omofobia è a porte chiuse. Una cosa che trovo molto bella perché in un certo senso stiamo tornando alle nostre radici. Prima di essere colonizzati 300 anni fa eravamo molto fluidi da un punto di vista sessuale. Avevamo un rapporto davvero stretto e naturale con i generi, il sesso e l'amore. Penso che questa sia la ragione principale per cui è così facile per noi tornare ad essere così aperti mentalmente dopo che siamo stati cristianizzati.
Be more open-minded about it again after we've been Christianized.
E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Terzo Tempo. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!